Ascolta mentre il pastore Marco De Felice insegna dalla potente parola di Dio. Per altri insegnamenti visita il sito www.aiutobiblico.org o www.veravita.org. Buon ascolto.
Se tu capisci qualcosa della santità di Dio, allora capirai nel nostro piccolo che è una santità assoluta, una santità per cui qualsiasi peccato è abominevole. Ci sono peccati di commissione, quello che commetto, e ci sono peccati di omissione. Ricordate in Giacomo dice chi sa fare il bene e non lo fa è peccato. Quando la Bibbia parla dell'ira di Dio che si rivela dal cielo, compie ogni ingiustizia e impietà degli uomini che soffrono la verità, e poi dice quello che si può conoscere di Dio è manifesto in loro perché Dio lo ha manifestato loro tramite da quando il mondo è creato, no? E pur conoscendo Dio hanno due terribili peccati. E quali erano? Erano commissioni o omissioni?
Omissioni.
Omissioni. Non lo hanno glorificato come Dio, non lo hanno ringraziato. Dio elenca quei peccati lì in Romani 1 come terribili peccati. Che allora nella tua vita stai glorificando Dio? Stai ringraziando Dio? Quante persone mi hanno detto, ma io non faccio il male, io sono una buona persona. Va bene, tanti non credenti, ma credenti, noi stiamo glorificando Dio? Ringraziando Dio? In ogni situazione? Se no siamo gravi peccatori. Cioè, il metro di Dio questo. Il metro di Dio. E se comprendiamo di più il peccato, comprendiamo di più quanto è immenso il dono del perdono. Vuoi gioia? Comincia a comprendere in modo vero la santità di Dio, la gravità del peccato e il dono del perdono. Avrai gioia. Avrai gioia. Per il perdono avrai gioia. Immensa gioia. Allora, siamo in Primo Giovanni, l'epistola, la prima epistola che Giovanni ha scritto. Abbiamo iniziato, abbiamo guardato tutto, capitolo 1. E abbiamo visto prima che il messaggio che Giovanni ci dà, come il resto della Bibbia, è affidabile. Non sono pensieri suoi, no, è quello che lui ha visto, ricevuto direttamente da Gesù Cristo. Dio vuole che sappiamo la verità e ci dà la verità in modo sicuro. Abbiamo visto che Dio è luce, rappresenta varie cose, ma soprattutto rappresenta la santità di Dio. La santità di Dio. E quindi Giovanni ha menzionato luce e come contrasto ha menzionato tenebre. E poi diceva che chi cammina nelle tenebre non ha comunione con Dio. Cioè chi cammina nel peccato non ha comunione con Dio. Non ha Dio nella sua vita. Non è salvato. E noi vedremo questa verità. Che chi cammina nel peccato non è salvato. Vedremo questo ripetutamente in questa epistola. Se camminiamo nella luce, cioè se camminiamo in santità, avremo cadute. Abbiamo parlato della differenza fra camminare e cadere. Cadere, ti rialzi e riprendi il cammino. Ma se viviamo nel peccato, non rialzandoci, non confessando il peccato, non c'è salvezza. Però quando cadiamo? c'è perdono se confessiamo il nostro o i nostri peccati. Per mezzo di Gesù c'è vero perdono. Che dono incredibile. Che verità stupenda. Il peccato è un problema, il problema più grave. Infatti un buon modo per capire come sto spiritualmente. Mi pesa di più i miei problemi e le ingiustizie che devo subire o mi pesa di più il mio peccato? Questo è un metro che ti dice molto di come stai veramente. Sei più aggravato, agitato dei problemi che devi subire, le ingiustizie della vita e ci sono, oppure sei più aggravato del tuo peccato. Quando capisci che il vero problema è il tuo peccato, allora il perdono, oh, quanto diventa un dono meraviglioso. Allora, vogliamo andare avanti nel nostro studio in Primo Giovanni, l'epistola, per capire prima di tutto com'è che Dio ci perdona. Com'è possibile che un Dio giusto cancella peccati che sono reali peccati? Perché sono contro di Lui. Come può cancellare? E troviamo quella parola nella Bibbia. Tu hai cancellato il nostro peccato. Come può fare Dio questo? Come giusto giudice. Come può non punire i nostri peccati se è così che cancella i peccati? Perché Dio non può ignorare i peccati. Dio non può non punire i peccati. Dio è giusto. Ha stabilito che il peccato deve essere punito e Lui deve punire il peccato, fa parte di chi è. Non può non punire i tuoi peccati, i miei peccati. Non può non punire, deve punire. Il salario del peccato è la morte, che vuol dire separazione da Dio per tutta l'eternità. Allora, come può Dio perdonarci? Questo è quello che Giovanni spiega in capitolo 2, i primi due versetti. Per chiunque si umilia davanti a Dio e chiede perdono per mezzo di Gesù Cristo, la verità che leggiamo in questi versetti è la più grande e meravigliosa verità della vita. Quindi seguite mentre leggo 1 Giovanni 2, 1 e 2. Figli eletti miei, vi scrivo queste cose affinché non pecchiate. E seppure qualcuno ha peccato, abbiamo un avvocato presso il Padre, Gesù Cristo il giusto. Egli è la propiziazione per i nostri peccati, e non solo per i nostri, ma anche per quelli di tutto il mondo. La prima verità qui, era importantissimo che ricordiamo questa verità, è che quello che Giovanni sta scrivendo, che c'è perdono, non toglie la necessità di camminare in ubbidienza. Il fatto che c'è perdono non vuol dire che allora non importa se pecco, assolutamente importa. E guai se qualcuno confonde quello. Infatti Giovanni inizia, avendo appena parlato che c'è perdono se confessiamo il peccato, in capitolo 1, inizia dicendo: figli eletti miei, vi scrivo queste cose affinché non pecchiate. Chi cammina nelle tenebre non ha comunione con Dio. Quindi il fatto che esiste il perdono non ci dà mica la libertà di peccare. No, vi scrivo queste cose affinché non pecchiate. Quanto è importante ricordare quello. Però camminando nella luce non esclude il fatto che cadiamo. Quando camminiamo nella luce, a volte cadiamo. E non possiamo mai dire, eh sì, perché era una giornata dura o ero stanco. No, no, pecchiamo perché il peccato è dentro di noi. Le circostanze solo rivela quello che era dentro. Pecchiamo perché il peccato è dentro di noi. State scrivendo? Quello è un buon punto. Allora, Quando pecchiamo contro Dio, come che Dio ci perdona? Come può Dio perdonarci quando confessiamo i nostri peccati? E Giovanni ci dà la risposta. Prima di tutto dice che noi abbiamo un avvocato presso il Padre, Gesù Cristo, il giusto, è il nostro avvocato. Allora, abbiamo Gesù come avvocato. Prima noto che Gesù viene chiamato il giusto. Giusto, colui che non pecca. Lui è giusto. Noi abbiamo di essere giustificati. Lui è giusto, è il giusto. Pienamente giusto, non ha mai peccato. Allora, in Giovanni 17 Gesù prega. E notate quello che chiama il Padre. Vi leggo Giovanni 17, 25. Padre giusto, il mondo non ti ha conosciuto, ma io ti ho conosciuto. E costoro hanno conosciuto che tu mi hai mandato. Padre giusto, Dio è giusto, è santo, come anche Gesù. In Atti 3 Pietro sta predicando a Gerusalemme e chiama, i giudei conoscevano che Dio è il giusto. E Pietro dichiara, Atti 3, 14, ma voi rinnegaste il santo, il giusto, e chiedeste che vi fosse dato un assassino. Quindi, dice di nuovo, Gesù viene chiamato il giusto perché lui è santo quanto il Padre, perché è Dio. Assolutamente innocente, che può prendere i nostri peccati che non aveva dei suoi. Allora, cosa vuol dire allora che questo Gesù giusto è il nostro avvocato? Che cosa fa un avvocato? Un avvocato prende la tua parte davanti al giudice, mostrando se è vero. Allora, umanamente ci sono avvocati disonesti, ma Gesù, essendo il giusto, può essere solo onesto. Quindi, se uno non è colpevole, lui dimostra al giudice che è innocente. Ma nel nostro caso, lui non può spiegare che siamo innocenti, perché siamo colpevoli. Non può dire, oh no padre, non ha fatto quello. No, ha fatto quello. E Gesù, il giusto, pur essendo da parte nostra, dice la verità, dice, no, è colpevole. È colpevole. Allora, in che modo ci aiuta? Cioè, siamo colpevoli e lui, essendo giusto, dichiara quello al Padre. Gesù prende la parte nostra davanti al Padre non perché siamo innocenti, ma perché lui è la nostra propiziazione per i nostri peccati. Cioè, lui spiega al Padre, sì, è colpevole, ma ho pagato io. E quel debito è già pagato. Questo è il senso quando leggiamo, egli è la propiziazione per i nostri peccati, e non solo per i nostri, ma anche per quelli di tutto il mondo. Il motivo per cui Dio può perdonarci, nonostante che siamo veramente colpevoli, è perché Gesù Cristo è la propiziazione per i nostri peccati. Questa è la base del perdono. Questa parola, propiziazione, immagino che nessuno qui usa mai quella parola se non solamente parlando di Gesù Cristo. Non è una parola che usiamo tutti i giorni, perché nessun altro fa questo se non solo Gesù Cristo. Cosa vuol dire? È quel atto di Gesù, morendo sulla croce, prendendo su di sé l'ira di Dio contro il nostro peccato, che tranquillizza, calma, placca l'ira di Dio che era indirizzato a noi. Cioè, Dio è giusto. Dio deve punire il peccato e quella punizione comprende che versa la sua ira eternamente sul peccatore. Nella propiziazione, Gesù stesso si mette fra Dio e il peccatore e prende su di sé l'ira che doveva arrivare sulla persona. Se si può immaginare, qui c'è la gloria di Dio e qui c'è il peccatore, e l'ira di Dio viene come una un'esplosione di ira verso questa persona, e Gesù, mentre è sulla croce, si mette fra Dio Padre e questa persona e prende su di sé tutto l'ira di Dio. Questa è la propiziazione. A quel punto Dio ha già punito pienamente quel peccato, quei peccatori, i suoi peccati, e non c'è più da punire, e l'ira è pagata. L'ira è pagata. Che prezzo? L'ira di Dio è la cosa più terribile che esiste nell'universo. Non c'è nulla terribile quanto l'ira di Dio, solo che è giusta. È una cosa giusta perché noi meritiamo quello. Quindi quando consideriamo che Gesù Cristo ha preso su di sé l'ira di Dio, che prezzo per essere la propiziazione per i nostri peccati? Se fossimo noi o per chi non ha Cristo, quanto dura l'ira di Dio? Quanto dura? Tutta l'eternità. Tutta l'eternità. Quanti anni hai vissuto? 12, 13, 20, 22, 26, 30, 40, 50, 57, 62, 65, 80, 90. Non è niente in confronto con il tormento che non finirà mai. Non è niente. Se hai 11 anni o se hai 99, quindi sono niente in confronto con l'eternità. Gesù ha preso quella quantità in quelle 3 ore sulla croce da mezzogiorno alle 15, quando Dio versava l'ira su di lui, essendo Dio uomo poteva. E perciò Gesù ha calmato, ha pagato l'ira di Dio verso coloro che vengono salvati in lui. Io prego che quando pensiamo al perdono possa colpirci. Che possiamo non solo dire oh, grazie che sono perdonato, adesso penso alle cose della giornata, che possiamo considerare a che prezzo sono perdonato, a che prezzo. Gesù Cristo è morto per chi? Amici? No. Delle persone buone? No. Persone che amavano Dio? No. Gesù è morto per noi che eravamo nemici, ribelli, pieni di peccato. Noi non cercavamo Dio. Camminavamo pienamente nel nostro peccato. Non volevamo la luce. In quella condizione Dio ha mandato Gesù Cristo a morire al posto nostro. Così Gesù ha pagato la nostra condanna. Condanna terribile. E così Dio può perdonarci. E perciò, Prima Giovanni 1,9, se confessiamo i nostri peccati, in base a quello che Dio ha fatto in Gesù Cristo, in base al fatto che Dio ha punito Cristo al posto di quelli che vengono salvati, quando confessiamo i peccati, Dio è fedele ed è giusto a perdonarci i peccati e anche a purificarci da ogni iniquità. Però c'è un'altra frase in questo versetto, quando dice non solo che Egli è la propiziazione per i nostri peccati, e non solo per i nostri, ma anche per quelli di tutto il mondo. Cosa vuol dire che è la propiziazione per tutto il mondo? Allora, è estremamente chiaro da tutta la Bibbia che non vuol dire che Gesù salva tutti. Questo è chiarissimo, è importante capire quello. Gesù stesso dichiara Matteo 7, 13, 14, entrate per la porta stretta, perché larga è la porta e spaziosa la via che conduce alla perdizione, e molti sono coloro che entrano per essa, quanto stretta è invece la porta e angusta la via che conduce alla vita, e pochi sono coloro che la trovano. Luca 13, uno chiese a Gesù, Signore, sono pochi salvati, sforzatevi di entrare, perché molti vorranno entrare e non potranno. La Bibbia è chiara, 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 che la maggioranza delle persone non vengono salvate. Quindi quando dice che Gesù è la propiziazione per quelli, i peccati di tutto il mondo, non vuol dire che ha pagato per tutti. Perché se Gesù avesse pagato per tutti, Dio non potrebbe mandare al lago di fuoco quelli che sono già stati pagati. Dio non fa pagare due volte, perché Dio è giusto. È fedele e giusto da perdonarci se confessiamo i nostri peccati. Allora, che cosa vuol dire? Vuol dire, ed è importante questo, che non vi è salvezza in alcun altro nome in tutto il mondo se non solo in Gesù Cristo. Non esiste religione che può salvare. Non esistono riti religiosi o sacramenti. Non esistono buone opere che si può fare se fai abbastanza. No, nessuno potrebbe fare abbastanza. Nessuna via porta a Dio se non solo Gesù Cristo, la propiziazione che ha compiuto nel suo sacrificio. Ricordate quello che Gesù disse in Giovanni 14, 6? Io sono la via, la verità e la vita. Nessuno viene al Padre se non per mezzo di me. Categorico. Gesù è l'unica via per essere perdonati e arrivare alla presenza di Dio Padre. Non esiste altra via in tutto il mondo. In Atti 4 l'Apostolo Pietro sta annunziando la salvezza. Parlando di Gesù Cristo, dichiara in Atti 11 e 12, 4, Atti 4, 11 e 12. Questa è la pietra che è stata da voi edificatori rigettata e che è divenuta la testata d'angolo. E in nessun altro vi è la salvezza, poiché non c'è alcun altro nome sotto il cielo che sia dato agli uomini per mezzo del quale dobbiamo essere salvati. Non vi è alcun altro nome, solo Gesù Cristo. Non c'è salvezza in nessuna parte del mondo. Ma quelle persone lì non hanno sentito. Non importa, non importa. Devono sentire, per quello che Gesù ci comanda, andate, predicate ad ogni creatura, a tutto il mondo, perché non c'è altra salvezza. E perciò, quando questo versetto dichiara che Gesù è la propiziazione per i nostri peccati e non solo per i nostri, ma anche per quelli di tutto il mondo, vuol dire che in tutto il mondo chiunque cerca la salvezza la troverà solamente in Gesù Cristo. Qualunque parte del mondo, qualunque popolo, tribù, lingua, nazione, Gesù è il Salvatore e non c'è altro. Importante capire questo, perché è importante che proclamiamo questo. Ho visto una specie di documentario e avevano fatto dei sondaggi in una grande chiesa, denominazione negli Stati Uniti. E non mi ricordo, era nei 90%, non mi ricordo, 93, 96, quello che era. Più di 90% dei cosiddetti credenti non avevano mai evangelizzato un'altra persona nella vita. Questo è, abbiamo il mandato di proclamare l'unica salvezza, l'unico modo di essere salvati. Quindi in questi due versetti Giovanni ci ricorda che dobbiamo camminare in santità e non peccare. Vi ho scritto queste cose affinché non pecchiate, un'esortazione a non peccare, però quando pecchiamo, e lui intende una caduta, non un cammino, il perdono c'è in Gesù Cristo. Nonostante quanto il peccato è terribile e deve essere punito, in Gesù Cristo vieni punito. Perché è la propiziazione e perciò Dio può essere giusto da perdonarci. Ed io prego che ricorderemo questo. Io prego che quando pecchiamo e chiediamo perdono non sarà una formalità. Oh Signore, ho peccato, perdonami. Perdonami. Quel perdono che tu chiedi costava Gesù Cristo sulla croce che dovevo ricevere l'ira di Dio. Non esiste peccato piccolo che meritava meno di quello. Quindi o che possiamo comprendere il costo del nostro perdono. Il tema di questa epistola, quello che fa più di qualsiasi cosa, qual è? Giovanni ce lo dice, Così, capitolo 5, versetto 12, vi ho scritto queste cose affinché, ma non guardiamo, vi dico, per darci la conferma che siamo veramente salvati, se siamo veramente salvati. Cioè, nulla è importante quanto la salvezza. Se non ho la salvezza, che importa il resto? Gesù dice che giova l'uomo se guadagna il mondo intero e perde l'anima sua. Visto che è così importante, è importante poter sapere, ma sono veramente salvato? E Giovanni, Dio ha guidato Giovanni a scrivere questa epistola specificamente per darci le prove per vedere se siamo veramente salvati. Questo è lo scopo principale di questa epistola. L'Evangelo ci spiega come essere salvati. Questa epistola di Giovanni ci mostra se siamo o no salvati. Allora, in capitolo 1 abbiamo già trovato uno di, mi pare, 13 prove che ci sono. Il primo, capitolo 1, versetti 6 e 7, se diciamo di avere comunione con Lui e camminiamo nelle tenebre, noi mentiamo e non mettiamo in pratica la verità. Ma se camminiamo nella luce, come Egli è nella luce, abbiamo comunione gli uni con gli altri e il sangue di Gesù Cristo, suo Figlio, ci purifica da ogni peccato. Ok, qui c'è una prova. Chi cammina nelle tenebre non è salvato. Chi cammina nella luce è salvato e viene purificato da Cristo. Adesso in 1 Giovanni 2, versetti 3 a 6, troviamo un'altra prova che ci dimostra se la salvezza è vera o no. Questa prova viene da Dio, quindi è valida per ogni persona. Questo è una dichiarazione, vuol dire che non ci sono eccezioni. Non deve, sì, ma sai, ma però, no, questo è quello che Dio dichiara. E quindi guardiamo questa prova, leggo da 3 a 6. E da questo sappiamo che l'abbiamo conosciuto, se osserviamo i suoi comandamenti. Chi dice, io l'ho conosciuto e non osserva i suoi comandamenti? È bugiardo e la verità non è in lui. Ma chi osserva la sua parola, l'amore di Dio in lui è veramente reso perfetto. Da questo conosciamo che siamo in lui. Chi dice di dimorare in lui, deve camminare anche egli come camminò lui. Giovanni dichiara chiaramente che sta per darci la prova della salvezza, perché dice in 3, e da questo sappiamo che l'abbiamo conosciuto. Da quello che io sto per scrivervi, sappiamo che veramente abbiamo conosciuto Dio. Voglio notare una cosa, Giovanni usa più termini per descrivere la salvezza. Sono tutti la salvezza, ma ci dà tanti termini. In versetto capitolo 1 abbiamo letto avere comunione con Lui. Quello descrive la salvezza. Qui dice lo abbiamo conosciuto. Vedremo altri esempi in avanti. Quindi avere comunione con Dio, conoscere Dio, sta descrivendo essere salvati. Infatti la vera salvezza è conoscere Dio in verità. In Giovanni 17, quando Gesù pregava della vita eterna, cos'è la vita eterna? La salvezza. Leggo versetto 3, Giovanni 17. Ora questa è la vita eterna, che conoscono te, il solo vero Dio, e Gesù Cristo, che tu hai mandato. La vera salvezza è essere perdonato per entrare in un vero rapporto con Dio. Vuol dire conoscere Dio veramente. Non solo sapere di Dio, ma conoscerlo come Padre, ora e per tutta l'eternità. Fratelli e sorelle, carissimi, fermiamoci a considerare questo. La vera salvezza non è seguire una religione. Non è migliorare la vita e comportarti meglio, non è diventare più buoni e più bravi. La vera salvezza è ricevere il perdono per i nostri peccati, peccati che ci separavano da Dio, e essendo perdonati entrare in un rapporto vero, personale ed eterno con Dio stesso. Il matrimonio non dura per sempre, finirà. Finirà il rapporto genitori-figli, finiranno amicizie. Il rapporto Dio e figli di Dio non finirà mai per chi è salvato. E quindi questo è il discorso di conoscere Dio e essere in rapporto con Lui. E Giovanni ci sta spiegando come possiamo sapere se abbiamo veramente conosciuto Dio. Perché vedete, conoscere Dio non è una cosa materiale. Non è che c'è un rito che gli uomini fanno, non è un certificato che tu hai timbrato. No, conoscere Dio è una realtà spirituale, però è spirituale, non si può vedere con gli occhi, non si può toccare. Perciò serve, come so se sono salvato? Una domanda validissima. Come posso sapere che sono salvato? E Giovanni qui, guidato dallo Spirito di Dio, ci sta dando delle prove per riconoscere se siamo salvati. Versetto 3 ci dà una prova fondamentale, leggo di nuovo. E da questo sappiamo che l'abbiamo conosciuto, se osserviamo i suoi comandamenti. Allora, in capitolo 1 Giovanni parlava di camminare nella luce, anziché nelle tenebre. Qui dà una prova della salvezza come osservare i suoi comandamenti. La vera salvezza produce una vita in cui si cammina nella luce, in cui si cammina osservando i comandamenti di Dio. Questo sarà l'andazzo di vita di ogni vero credente. Cioè, chi è salvato come cammino osserverà i comandamenti di Dio, non quelli che gli piacciono e quelli altri no. Camminerà in obbedienza a Dio, sarà l'andazzo della sua vita, ma non sarà pesante. Già in questo stesso epistola leggeremo in avanti, i suoi comandamenti non sono gravosi. Perché non sarà gravoso? Perché quando Dio salva, cambia il cuore, dà un nuovo cuore, dà un nuovo cuore. Normalmente, tranne qualche eccezione molto strano, normalmente quando Dio dona ad una coppia un bimbo, normalmente c'è un istinto da Dio di amare profondamente questo bimbo. E non è che il dottore dà il figlio al marito, suo primo figlio, non è che, ok, ma adesso voglio vedere come stanno andando le partite. Se è un uomo così, non so perché si è sposato. Cioè, prende questo bimbo e non riesce a parlare. Mettono questo bimbo sul seno della mamma e lei guarda giù. E già il dolore è passato e lei guarda giù e non ci crede. Questo è mio figlio. Ed è una cosa meravigliosa. Perché il cuore è cambiato. Perché nel cuore c'è un amore per quel figlio. E quando Dio salva una persona, mette dentro un amore per Dio. È un desiderio di ubbidire ai comandamenti. Quindi, se i comandamenti sono pesanti per te, c'è un problema molto grave. E quindi, un vero credente osserva i comandamenti di Dio. E versetto 4 ci spiega il contrario. E leggo, chi dice, io l'ho conosciuto e non osserva i suoi comandamenti, è bugiardo. E la verità non è in lui. Se uno dice di essere salvato, che è il senso di l'ho conosciuto, ma non osserva come cammino i comandamenti di Dio, quella persona è bugiarda. Può essere un pastore, può essere attivo nella chiesa, può evangelizzare, ma se non cammina osservando i comandamenti, non conosce Dio. No, io conosco Dio. No, tu sei bugiardo. Non lo dico io, lo dice Dio. Lo dice Dio. Allora in capitolo 1 abbiamo letto che se uno cammina nelle tenebre dicendo di essere salvato mente, è una menzogna, è bugiardo, e qui la stessa cosa. Questo insegnamento è categorico. In realtà questo vuol dire che tante persone che si dichiarano credenti vengono in chiesa, prendono la cena, possono essere attivi o no, sono bugiardi, non sono salvati, dicono essere salvati, ma non sono salvati. Magari osservano certi comandamenti, ma non camminano osservando i comandamenti. Chi vive così, nonostante che dichiari di essere salvato, nonostante che può essere riconosciuto da altri uomini secondo un metro umano di essere salvato, Dio dice, tramite Giovanni, che è bugiardo e non conosce Dio. Quanto è importante non ingannarci. La salvezza vuol dire ricevere il perdono e anche un cuore nuovo che ci porta a camminare in novità di vita. Con cadute, oh sì, ci sono cadute, ma una caduta vuol dire non rimanere lì, ma riconosco, confesso, mi rialzo. In versetto 5, Giovanni torna parlando a coloro che sono venuti salvati, che osservano la parola di Dio e dichiarano una verità meravigliosa. Leggo. Ma chi osserva la sua parola, l'amore di Dio in lui è veramente reso perfetto. Da questo conosciamo che siamo in lui. Avendo appena parlato di chi non osserva i comandamenti di Dio, Giovanni qui sta parlando di nuovo di quelli che osservano la sua parola. Prima diceva i comandamenti e qui dice la parola, siamo la stessa cosa. E che verità questo che mi incoraggia moltissimo. Chi vive osservando i comandamenti di Dio, non perché è bravo, perché ha un nuovo cuore. In quella persona l'amore di Dio è reso perfetto. Quella persona ha la pienezza dell'amore di Dio. Quella persona ha l'amore di Dio che compie la sua opera in quella persona. Quella persona è una nuova creatura. È un atto di amore da parte di Dio. Quella persona è sigillata con lo Spirito Santo. Quella persona sarà gestita in modo che non sarà permesso che sia tentata oltre le sue forze o in qualunque cosa che non porterebbe al suo vero bene. L'amore di Dio è completa, è resa perfetta in Lui. Allora, l'amore di Dio non è visibile al mondo. Un credente che sta passando una prova profonda, l'Apostolo Paolo ha mai subito profonde prove? Penso alla volta che ha la schiena tutto aperto con le frustrate, penso alla volta pieno di lividi perché è stato lapidato. E lui dice, ma dov'è la cura di Dio per te? Vuoi dirmi che tu sei amato da Dio? Tu chiami questo amore? Quello non è capire l'amore di Dio. L'amore di Dio è prepararci per l'eternità. E sì, Paolo ha subito cose terribili, ma Paolo era amato da Dio. L'amore di Dio è reso perfetto in ogni vero credente, perché in chi sarà reso perfetto? Chi osserva la sua parola, che abbiamo appena visto, veri credenti. L'amore di Dio è reso perfetto in ogni vero credente. E non c'è nulla di più meraviglioso di questo. Non c'è nulla che il mondo può offrirci che è paragonabile. Non c'è nulla che può soddisfare il tuo cuore quanto riconoscere che l'amore di Dio è reso perfetto in te. Tutto quello che si cerca si trova conoscendo di più l'amore di Dio. È per questo che in Efesini 3, 14, 21 si prega affinché i credenti possano conoscere l'amore di Dio che supera la conoscenza. Allora, certamente questo è tutto legato ad un cammino di ubbidienza. Camminare con Dio, osservare la sua parola, non vuol dire, attenzione, seguire i comandamenti esterni. Ci sono tante religioni dove le persone seguono fedelmente comandamenti, ok? Religioni, sette cristiane, religioni non cristiane, che ci sono regole e ci sono tante persone che seguono queste regole in modo assiduo. E ci sono di tantissime religioni, quindi non so elencare, ma sono comandamenti che tu puoi seguire, perché sono cose esterne. Ma quando si arrivano ai comandamenti più grandi che riguardano il cuore, di amare il tuo prossimo come te stesso, di amare Dio con tutto il cuore, di camminare in umiltà, di non cercare i propri interessi ma anche quelli degli altri, non riusciamo da soli. Non riusciamo da soli. Quindi quando parliamo di osservare i suoi comandamenti, questo non è i comandamenti esterni che chiunque potrebbe seguire. No, questo è quello che riguarda il cuore. E solo se hai un cuore nuovo puoi fare quello. Allora vi assicuro che cercando cadiamo. Cerchiamo e cadiamo. Però cosa diceva? 1:9? Se confessiamo i nostri peccati, Dio è fedele e giusto da fare che cosa? Perdonarci i nostri peccati e anche purificarci da un'iniquità. Ci santifica. Quindi un frutto della vera salvezza è un cammino di ubbidienza. Allora, versetto 6, chiudiamo questo brano con un'esortazione molto forte. Visto che chi non osserva i comandamenti di Dio come stile di vita non è salvato. Chi dice di essere salvato ma non cammina in ubbidienza è un bugiardo. Alla luce di questo, Giovanni chiude questo pezzo con un'esortazione che leggo, versetto 6. Chi dice di dimorare in Lui deve camminare anche egli come camminò Lui. Chi dice di dimorare in Lui, un altro termine per descrivere la salvezza. Chi dice di conoscere Dio, chi dice ovvero di essere salvato, deve camminare come Cristo camminò. Non è facoltativo, non è un suggerimento. Se uno non cammina in obbedienza, se uno non cammina nella luce, non è salvato. Allora, attenzione, stiamo parlando di camminare, ci sono cadute. Però una caduta non è che rimango lì. Se io cado e vado avanti settimane o mesi, ma non è una caduta quello. Quello è un cammino. È un cammino. Allora, alla luce di tutto questo, arrivo a delle conclusioni abbastanza chiare. Prima di tutto, tantissime delle persone che si dichiarano salvati, in realtà non sono salvati. Non sto qui a giudicare nessuno, sto parlando di chiara evidenza. Chiara evidenza. Infatti Gesù dichiara che nel giorno del giudizio molti diranno: Signore, Signore! Ed Egli risponderà a loro: io non vi ho mai conosciuto. È estremamente pericoloso dare falsa speranza a qualcuno che vuol credere di essere salvato pur non avendo la chiara evidenza che Dio ci dà qui. Non dobbiamo peccare dando falsa speranza. Dobbiamo spiegare il pericolo che è grave ed è eterno in cui una persona che non cammina in obbedienza si trova. Dobbiamo esortarlo a ravvedersi per aggrapparsi a Cristo per avere salvezza, perdono. Quello che questo brano dichiara è molto chiaro. Chi cammina in disobbedienza non deve dire di essere salvato. Chi dice di essere salvato ma cammina in disobbedienza è bugiardo. In Apocalisse 21 dice: non ci saranno bugiardi in cielo. Quindi il primo punto che vedo è che ci sono tanti tante persone che si presentano come credenti, alcuni attivi, alcuni meno, ma non sono salvati. Questo è secondo il metro di Dio. Ed è l'unico metro che importa. Ma c'è un'altra conclusione che vedo da tutto questo. Una lezione importantissima per ciascuno di noi. Impariamo qui che se tu ti chiami credente e riconosci che nonostante ubbidienza in questi campi, c'è un campo o due o tre in cui non cammini in ubbidienza. Tu devi subito e umilmente correre a Gesù Cristo e confessare i tuoi peccati. Se ti trovi in disobbedienza, non hai tempo da perdere. Sei in grave pericolo. Hai bisogno di correre immediatamente a Dio e dice: Signore, perdonami, in questo io sto camminando, è un campo della mia vita che io stavo ignorando fino adesso. Quello che sia, può essere odiare le riprensioni. Proverbi chiama quello una persona stolta. Nei proverbi stolto vuol dire non credente. Può essere lamentarti, può essere non accettare i ruoli che Dio ti ha dato. Può essere mille cose, rifiutare di perdonare nel tuo cuore. Se ti trovi in quella condizione, corri, corri a Gesù, non rimandare, perché non sai quanto tempo c'è. Quindi da un lato questo brano è di immenso conforto. Io cado, ognuno qui che è un vero credente cade, ma se quando cadi confessi i peccati, che vuol dire per grazia, cammini in osservando i suoi comandamenti, cammini nella luce, se cadi ma non rimani lì, se tu puoi dire: oh certo cado, ma Dio mi perdona, io confesso, quindi cammini osservando i suoi comandamenti, tu hai una meravigliosa conferma che tu sei in Cristo, che tu sei salvato. Mi pesa moltissimo che ci sono cadute, o le cadute sono terribili, però c'è perdono. E c'è perdono perché abbiamo un avvocato che non devi convincere il giudice qualcosa di falso. No, lui dice: è vero che ha peccato, è verissimo. E lui spiega al giudice il peccato in dettaglio. Il nostro avvocato non nasconde i nostri peccati. Li mette lì, visibili, nel tribunale, ma poi dice: ma ho pagato io per quello. Io sono la propiziazione per quei peccati. E il giudice dice: allora non c'è più condanna. Non c'è più condanna. Questa è bella notizia. Cadiamo, ma abbiamo un avvocato presso il Padre, Gesù Cristo, il giusto. Egli è la propiziazione per i nostri peccati. E non solo per i nostri, ma per quelli di tutto il mondo. Perciò proclamiamo questo ad altri. Non possono essere perdonati. Noi vediamo persone tutti i giorni, per strada, lavoro, supermercato, dove stiamo, vediamo persone che non hanno il perdono perché non conoscono Gesù Cristo. Abbiamo il messaggio di vita. Quando vedi te stesso nel peccato, non rimandare, umiliati subito per confessare il peccato. Non dire: ah, ma io sono credente. No, dimostra che tu sei credente. Confessi i tuoi peccati. Se tu non confessi i peccati, sei bugiardo di dire: io sono credente. No, non hai quell'opzione. Non hai quell'opzione. Non possiamo scusarci. Il messaggio di Dio è un messaggio, in un certo senso, duro, pieno di grazia. Chi può andare a Gesù per il perdono? Chiunque. Chiunque. Una signora mi ha scritto ieri, parlando di certe situazioni in dove c'è la mafia e questi stanno ammazzando persone e persone ammalate per avere più soldi in modo nascosto. E mi ha scritto, ma possono loro essere perdonati? E ho scritto, oh sì. Oh sì. Quanto è grande il sacrificio di Gesù Cristo. Quanto vale la sua propiziazione, vale più di tutti i peccati. C'è perdono, che buona notizia. Ma per chi si ravvede e confessa il peccato. Quindi vogliamo vedere Gesù come il nostro avvocato. Se tu stai camminando nel peccato, voglio esortarti a riconoscere il tuo peccato finché c'è tempo, perché poi non ci sarà tempo. Come ho sentito queste settimane di quel giovane, una ventina di anni, caduto morto, senza preavviso, nessun problema fisico che sapevano, solo caduto, davanti ai suoi amici, caduto, morto. Il giudizio sta per arrivare, non rimandare. C'è perdono in Gesù Cristo, camminiamo nella luce per avere chiaro frutto che siamo di Cristo e grazie a Dio che c'è perdono. Prego. Padre, ti ringrazio per Gesù Cristo, perché senza Gesù non c'è perdono. Nessuno può camminare bene abbastanza, nessuno. Siamo peccatori. Ogni peccato è più che sufficiente per condannarci eternamente. Non possiamo migliorarci abbastanza, perché il salario del peccato è la morte, ma Gesù Cristo è andato alla croce per morire, non solo fisicamente, ma per subire la tua ira che dovevamo subire noi. E se noi confessiamo i peccati in Gesù Cristo, abbiamo un avvocato che ci ottiene il perdono. Ma ci insegni qui, come anche in capitolo 1, che un vero credente cammina in obbedienza, osserva la tua parola, non in vari campi della vita, no, in ogni campo della vita. Mi spezzo il cuore di dirlo, ma questo necessariamente vuol dire che in tantissime chiese ci sono tanti cosiddetti credenti che non sono salvati. Prego che ognuno di noi possa esaminare se stesso per vedere se siamo veramente nella fede e se scopriamo che sto camminando in quel campo della mia vita, sto camminando nel peccato, che possiamo ravvederci e correre a Cristo, perché in Gesù Cristo c'è il perdono. Aiutaci a vedere l'immensità di questo perdono, perché è una fonte di gioia quando ricordiamo ogni giorno quanto tu hai pagato per salvarci. Opera in noi che possiamo essere un popolo santo che cammina in santità in ogni campo della vita. Ti prego questo per la tua gloria e per il nostro vero bene. E ti prego questo nel nome di Gesù Cristo. Amen.
Preghiamo che questo insegnamento ti sia stato di aiuto e di incoraggiamento. Per altri insegnamenti visita il sito www.aiutobiblico.org o www.veravita.org. Che Dio ti benedica facendoti vedere più di Gesù Cristo.